Si sente?
Grazie. So, buongiorno.
Guten Morgen.
Ich möchte herzliche Grüße aus einer neuen Gemeinde bestellen.
Allora, fratello Martin ci porta i saluti dalla nuova chiesa.
Der Name des Ortes heißt Würgendorf. Ist allora, ein schwieriger Name.
Il nome del paese si chiama Würgendorf, è un nome un po' difficile.
Wir haben vor zwei Monaten ist dort die Gemeinde gegründet worden mit 18 Gläubigen.
Allora, cioè, due mesi fa è stata fondata la chiesa. I membri sono, grazie a Dio, già 18 membri.
Und wir haben mittlerweile hat sich das quasi verdoppelt. Wir haben jetzt 33 Geschwister in der Gemeinde.
Nel frattempo, in soli due mesi, si è quasi raddoppiato il numero dei credenti. Ne hanno attualmente 31. Quindi dopo solo due mesi.
Es kommt aber nicht dadurch, weil wir so gut sind, sondern weil der Herr das so geführt hat.
Ovviamente questo non è merito nostro, ma è per la grazia di Dio che ha permesso questo.
Wir verstehen uns als Gemeinde, wie wir das in 1 Samuel 22 haben lesen. 1 Samuel.
Allora, vi chiedo di prendere la parola in 1 Samuele 22.
20, sì, sì, 22. Die Höhle Adullam.
Vers 2,
genau.
Ok, prendiamo prima Samuele, capitolo 22, versetto 22. Versetto 2, scusate. Quindi capitolo 22, versetto 2. Allora, tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti o che erano scontenti, si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo. Così ebbe con sé circa 400 uomini.
Es sind alle zu uns gekommen, die irgendwo woanders eine Not hatten.
Allora, sono venuti a loro tutti coloro che avevano un bisogno, in sostanza.
Es gibt welche, die in Schuld gekommen sind.
Ci sono alcuni che sono venuti con dei debiti.
Es gibt welche, die verbittert sind von ihrer bisherigen Situation.
Allora, ci sono altri che sono arrivati, che sono giunti amareggiati, quindi con l'amarezza per la loro situazione nello stato in cui si trovavano.
Und es gibt eine Gemeinsamkeit, das ist, dass der Herr unser Oberster geworden ist.
E c'è un aspetto comune in tutte queste situazioni che erano vissute nel mondo, che il Signore Gesù Cristo è il nostro Signore, ed è al di sopra di tutto.
Deswegen wollen wir eine Gemeinde sein für alle, die irgendwo in Schwierigkeiten sind.
Pertanto vogliamo essere una comunità, una chiesa per tutti coloro che comprendono di essere in difficoltà.
Aber das Wichtigste ist, dass wir darauf achten, dass der Herr unser Führer ist.
Ma la cosa più importante è che alla base di questo bisogno, alla base di questa esigenza di andare, ci sia il desiderio di conoscere il Signore. Cioè quello che deve muovere tutto è comprendere di trovarsi in una situazione dove l'uomo non ha una soluzione, ma la soluzione è il Signore.
Das ist also momentan der Stand. Ich werde euch in Zukunft auch weiter berichten, wie sich weiterentwickelt hat die Gemeinde.
Bene, ja. Allora su questo aspetto Martin ci terrà aggiornati come ovviamente evolverà, Dio volendo, la comunità, la nuova chiesa che è stata fondata, augurandoci ovviamente e chiedendo al Signore che possa benedire questa testimonianza e quindi anche aumentarla e incrementarla come numero di credenti.
Möchte gerne etwas aus dem Neuen Testament, aus Johannes 15.
Allora, prendiamo la parola in Giovanni 15.
Und zwar die ersten fünf Verse.
Allora, Giovanni 15, i primi cinque versetti. A Allora, io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota finché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé far frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Amen.
Wir haben hier ein wunderschönes Bild, wo Gott der Weingärtner ist, der Herr Jesus ist der Stamm und wir sind die Rebe.
Allora, abbiamo una bellissima immagine qui, in questi passi della parola, dove il Signore Gesù Cristo è il nostro giardiniere, è colui che si prende cura della vite e noi siamo i tralci.
Und wir sehen in diesen fünf Versen, das Normalste, was eine Rebe bringt, ist Frucht bringen.
Kannst du das wiederholen?
In diesen ersten fünf Versen sehen wir, dass das Normalste, was ein Gläubiger tut, ist Frucht bringen.
Quindi in questi cinque versi quello che vediamo noi è che la cosa più normale a cui il credente è chiamato, quello che deve fare nel momento in cui conosce il Signore, è portare del frutto.
Was heißt Frucht bringen?
La domanda è: che cosa significa portare del frutto?
Eine Frucht hat zwei verschiedene Aufgaben und wir sehen hier drei verschiedene Aufgaben in diesen Versen. Das erste ist, dass die Frucht etwas Gutes tut, für den anderen etwas Gutes tut. Sie ist für den anderen zur Erquickung, zur Stärkung.
Allora, qual è il compito del frutto? Cioè, ci sono tre aspetti che sono legati al frutto. Il primo è sicuramente che possa il frutto servire come una fonte di energia per rinforzare, per rafforzare.
Yeah. Also, eine Frucht dient generell dem Nächsten.
Quindi un frutto che serve sostanzialmente al prossimo.
Wir haben das heute Morgen in Markus 10 haben wir das hat der Herr Jesus das zum Ausdruck gebracht, indem er gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen.
E l'abbiamo visto anche questa mattina quando il fratello Gino ha letto il versetto di Marco dove lo stesso Signore Gesù Cristo dice che non è venuto per essere servito, ma è venuto per servire.
Das ist der Ausdruck der Frucht.
Quindi questo è il modo in cui si manifesta il frutto.
Die zweite Aufgabe der Frucht ist, dass Multiplikation, dass eine Weiterentwicklung stattfindet.
Il secondo compito del frutto è quello che possa garantire un'eredità, una moltiplicazione, no?
Der Jesus sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, um viel Frucht zu bringen.
Allora, il Signore Gesù Cristo cosa dice a riguardo? Dice che il frutto deve morire per portare nuova vita. Praticamente deve morire il frutto per poter portare nuova vita.
So ist das normalst, wenn eine Frucht vom Baum fällt, dass sie in die Erde fällt, auf die Erde und dadurch wieder eine neue Entwicklung stattfindet.
Ed è quello che succede in natura quando un frutto cade dall'albero, quindi produce del seme che genera nuova vita.
Wir haben hier einen dritten Aspekt in dem Vers 8, haben wir hier. Da steht, dadurch wird mein Vater verherrlicht. Gott wird verherrlicht, indem wir viel Frucht bringen. Das ist die dritte Form des Fruchtbringens.
Okay, l'ultimo aspetto, il terzo aspetto legato al frutto, è lo troviamo nel versetto 8, sempre del capitolo 15 di Giovanni. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Quindi il terzo aspetto legato al frutto è che venga glorificato il nostro Signore.
Also, wir können feststellen, es gibt drei Formen von Frucht. Das erste ist, es dient dem anderen.
Quindi esistono tre tipi di frutto. Il primo è servire il prossimo.
Das zweite ist, es gibt eine Vervielfältigung.
Il secondo aspetto è la moltiplicazione, la riproduzione legata alla morte del frutto.
Und drittens ist, dass Frucht den Vater verherrlicht.
E il terzo aspetto è attraverso il frutto glorificare il nostro Signore.
Was bedeutet Frucht in dem Leben eines Gläubigen?
Allora, la domanda è: che cosa significa frutto nella vita di un credente?
Frucht bedeutet einen veränderten Charakter, wie wir ihn in Galater 5, Vers 22 lesen.
Frutto, per fare una sintesi attraverso la parola, è manifestare un carattere, il carattere che troviamo in Galati 5, 22.
Da haben wir die Frucht des Geistes.
No. Lo leggiamo. Il frutto dello spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge.
Wir können also sehen, dass die Frucht den Charakter verändert.
Quindi che cosa vediamo? Che il frutto modifica il carattere, cambia il carattere.
Und wenn mein Charakter verändert worden ist, dann führt das zu einer veränderten Verhaltensweise.
E quando viene modificato il carattere, questo conduce anche a un modo diverso, produce anche un modo diverso di condurci, un modo diverso di essere.
Das lesen wir in Philippa 1.
Questo lo possiamo leggere in Filippi 1. Filippesi.
Vers 9 bis 11.
Allora, Filippesi 1, versetti da 9 a 11. Leggo e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Amen.
Wir sehen hier, dass Frucht den Charakter verändert und aus dem veränderten Charakter heraus gibt es eine neue Verhaltensweise.
Quindi che cosa vediamo in questi versi? Vediamo che il frutto modifica il carattere e attraverso la modificazione di questo carattere ne scaturisce una vita nuova, una vita fatta di servizio.
Aber diese neue Verhaltensweise führt zu einer weiteren Frucht, in die lesen wir in Römer 1.
Allora, questo modo di condurci produce anche un altro risultato che leggiamo in Romani 1.
Römer 1, Vers 13 bis 15.
Allora, Romani 1, versetti da 13 a 15.
Vers 13 bis 15.
Da 13 a 15. Non voglio che ignoriate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra di voi, come fra le altre nazioni. Io sono debitore, verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete a Roma.
Wir sehen also die Wirkungsweise der Frucht bei einem Gläubigen, die dazu führt, dass der Charakter, dass der Geist verändert wird.
Quindi che cosa vediamo? Attraverso il frutto viene modificato il carattere, viene modificato lo spirito della persona.
Dann sehen wir, dass daraus eine neue Verhaltensweise sich ergibt.
Quindi questo
neuer Mensch wird nach außen sichtbar.
Quindi che cosa vediamo? Da questo si scaturisce un nuovo modo di essere, un modo di essere che si manifesta al mondo.
Und der dritte Schritt ist, dass das Wort Gottes weitergegeben wird.
E il terzo passo è in sostanza che viene divulgata la parola del nostro Signore Gesù Cristo.
Und die Thessalonicher haben genau diesen Aspekt verstanden gehabt, das wird ihnen von dem Apostel allora, Paulus beschrieben in 1. Thessalonicher 1, Vers 6 allora, bis 8.
Allora prendiamo prima Tessalonicesi 1, i Tessalonicesi avevano perfettamente compreso questo aspetto qui.
Da haben wir in Vers 8 haben wir
Lo leggiamo 1, 6 bis 8. Yeah. Allora, voi siete divenuti imitatori 6-8, sì. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti, da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fame della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne.
Die Thessalonicher haben genau das verstanden, haben genau sich daran gehalten. Wir sehen in dem Vers 6, dass sie Nachahmer des Herrn geworden sind. Das heißt, sie haben diesen Geist Gottes haben sie in sich gehabt.
Mm. Quindi che cosa vediamo? Vediamo nel primo versetto, versetto 6, che loro hanno accolto, ricevuto la parola con gioia e sono divenuti imitatori del Signore.
In Vers 7 sehen wir, dass sie Vorbilder geworden sind. Das heißt, sie haben das auch ausgelebt für andere Menschen, dass sie andere Menschen das erkennen konnten.
Quindi nel versetto 7 che cosa vediamo? Vediamo che erano riconosciuti dal mondo come un esempio, rappresentavano un esempio per il prossimo.
Und in Vers 8 haben wir dann, dass das Wort entsprechend weitergegeben.
E di conseguenza nel versetto 8 che cosa vediamo? Che la parola è stata divulgata, come leggiamo qui, la parola del Signore ha echeggiato e quindi è stata attraverso questo carattere, diciamo così, diffusa, divulgata.
Wir kommen nochmal auf Johannes 15.
Torniamo un attimo a Giovanni 15, versetto 2.
Wir sehen, in Johannes 15 sehen wir vier Entwicklungsstufen der Frucht.
Allora, nel versetto 2 noi vediamo...
Nur Vers 2 lesen,
ja. Sì, rileggiamo un attimo il versetto 2. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più.
Wir haben hier drei verschiedene Formen der Frucht, Situation oder Zustände der Frucht. Mm.
Ja? Quindi ci sono tre condizioni legate al frutto, tre aspetti legati al frutto.
Ich habe die Sabine vorher nochmal gefragt, wie das in der italienischen Bibel heißt. Bei mir heißt das auch, dass keine Frucht bringt, nimmt er weg. Mm-hmm. Das steht wohl auch in der italienischen Bibel so.
Steht genau so. Ja. Il tralcio che non porta frutto, il Signore lo toglie via, lo pota.
Es gibt aber auch eine andere Bedeutung dieses Wortes. Nimmt er weg, bedeutet auch nimmt er hoch. Wir haben dieses gleiche Wort haben wir in Markus 2, Vers 11.
Allora. Esiste un altro termine legato a questo aspetto, lo porta, lo pota finché ne dia di più. Il significato è lo porta con sé, lo porta su, in alto.
Wenn wir dies uns vor Augen führen, dann heißt das, dass der Gärtner, Gott, der Vater, die Frucht, die kein Licht bekommt, die unten im Dreck ist, hochnimmt, damit sie wieder angebunden wird, dass sie wieder von der Sonne beschienen wird.
Ecco, adesso ho capito bene il significato. Il frutto, il tralcio che non porta il frutto, il Signore Gesù cosa fa? Lo solleva, lo porta in alto. È come se lo esponesse alla luce del sole, di modo che possa rigenerarsi.
Dieses ist ein Bild von keine Frucht bringen ist von einem Menschen, der von einem Gläubigen, der in Sünde lebt.
Allora, questo è il risultato dei credenti che vivono nel peccato, coloro che non portano il frutto.
Der Gärtner nimmt diese Frucht, Gott nimmt diese Frucht, um sie wieder ans Licht zu bringen, um sie wieder dazu zu bringen, damit wieder Frucht entstehen kann.
Quindi il Signore Gesù cosa fa? Solleva questi frutti, diciamo così, questi fratelli, questi credenti, di modo che esposti, diciamo, alla, cioè questa similitudine che viene fatta alla luce del sole, questi frutti, questi fratelli, questi credenti possano portare del frutto. Li solleva, li risolleva.
Wir sehen hier die Gnade Gottes, der jedem einzelnen nachgeht, jedem Gläubigen nachgeht und wieder will, dass er wieder zurückkommt.
Mm-hmm. E in questo noi che cosa vediamo? Vediamo la grazia del Signore, la benignità, la bontà del Signore che va dietro a ogni credente e lo risolleva. Lo risolleva perché vuole che porti ognuno che ha conosciuto il Signore porti del frutto.
Deswegen soll sich jeder fragen, wo momentan steht. Ist das bei ihm vielleicht die Situation?
E quindi l'aspetto è, ogni credente deve chiedersi davanti al Signore, sinceramente, qual è la nostra condizione davanti al Signore? Come siamo? Siamo mancanti? Siamo peccatori? è la nostra priorità il Signore, lo mettiamo al primo posto nella nostra vita.
Dann soll er zu Gott gehen, seine Sünden bekennen, damit der Heilige Geist wieder wirken kann.
E quindi il credente che si trova in queste situazioni, in questa situazione, deve tornare al Signore, chiedere il perdono dei peccati affinché quella luce, lo Spirito Santo, possa continuare a risplendere in questa persona.
Dann haben wir die zweite Situation, dass eine Rebe Frucht bringt.
Die zweite Situation, dass eine Rebe,
Frucht bringt. Einfach Frucht bringt.
Ah, quindi c'è la seconda situazione, che è quella che il tralcio deve semplicemente portare del frutto, deve portare del frutto.
Da stehen, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Mm.
Quindi in questo caso voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato.
Was bedeutet? No?
E poi la benedizione del Signore affinché ne porti di più di frutto. Il versetto precedente.
Was bedeutet das für uns, von Frucht zu mehr Frucht zu kommen?
Allora, che cosa significa per noi passare dal portare frutto a portare più frutto, a portarne di più?
Wir sehen hier, dass gereinigt wird, dass beschnitten wird. Mm.
Quindi che cosa vediamo in questo? Che praticamente il tralcio viene purificato attraverso la potatura.
Und das bedeutet für uns, dass wir überlegen müssen, was wir an vielen Teilen noch haben in unserem Leben, was uns vielleicht die Kraft wegzieht von dem, was wirklich wichtig ist.
E quindi questo che cosa significa per la vita del credente? Significa in sostanza analizzarci dentro, esaminare che cosa rappresenta oggi un impedimento, che cosa ci distoglie dal mettere il Signore al primo posto affinché noi possiamo portare più frutto. Fare un'analisi introspettiva della nostra situazione.
In unserem Unternehmen würden wir sagen Konzentration auf das Wesentliche.
Nella nostra azienda lo chiamiamo concentrazione su quello che è importante, il focus su quello che è più importante.
Deswegen ist es wichtig, alles das, was uns sonst an Kraft, an Zeit, an Energie, an Aufwand bedeutet.
Per cui è importante che tutto quello che assorbe le nostre energie, quello che ci distoglie dal Signore, quello che è dispendioso,
dass wir bereit sind, diese abzuschneiden, diese wegzutun, uns davon zu reinigen.
Che possiamo, diciamo, togliere dalla nostra vita quei tralci che rappresentano un impedimento e che ci distolgono dal Signore.
Das können auch schlechte Gewohnheiten sein, wie zum Beispiel zu lange im Internet sein oder zu lange Fernsehen zu schauen und so weiter und so fort. Dinge, die einfach uns weg von Gott ziehen. Mm.
E quindi oltre al peccato ci sono anche le cattive abitudini che possono rappresentare un intralcio, no? Che può essere trascorrere troppe ore su internet, oppure anche trascorrere troppe ore davanti al televisore.
Auch da sollte jeder sich überlegen, wo er momentan steht, ob das vielleicht eine Situation bei ihm ist, die ihm verhindert, mir Frucht zu bringen.
Anche in queste, diciamo, condotte di vita, in questi stili di vita, il credente deve esaminarsi, deve analizzarsi affinché e comprendere qual è la sua posizione davanti al Signore. Se magari non ci sono degli aspetti della vita che vanno rivisti per ristabilire questo contatto stretto con il Signore.
Dann haben wir eine weitere Situation, die hängt mit viel Frucht zusammen, das haben wir im Vers 5.
Allora, nel versetto 5 invece c'è un altro aspetto, un'altra situazione che è legata con molto frutto, portare molto frutto.
Und da sehen wir eigentlich, wann können wir viel Frucht bringen, wenn wir in ihm bleiben?
Mm. E la parola che cosa ci dice? Che coloro che portano il frutto sono coloro che dimorano nel Signore.
Und wir sehen in diesen ersten 10 Versen von dem Kapitel 15, dass 10 Mal in ihm bleiben auch beschrieben wird. Mm. Wie wichtig das ist.
E quindi questo aspetto di dimorare nel Signore è così importante che nei primi 10 versetti del capitolo 15 troviamo questo invito per ben 10 volte.
Was bedeutet in ihm bleiben?
La domanda è: che cosa significa dimorare in lui?
Das bedeutet logischerweise, dass ich eine enge Verbindung mit meinem Herrn habe, dass ich sein Wort kontinuierlich lese, dass ich ein reges Gebetsleben habe, dass ich auch in der Gemeinde regelmäßig bin.
Allora, questo si traduce praticamente nella vita del credente in una costanza nella lettura della parola in una costanza nella preghiera e se non che in una costanza nella frequentazione degli incontri, nella comunione fraterna.
Deswegen ist es so wichtig für jeden Einzelnen zu überlegen, wo stehe ich momentan? Ist bei mir eigentlich die Situation, dass keine Frucht da ist? Ist bei mir vielleicht Frucht und es könnte mehr Frucht sein? Oder ist bei mir wirklich viel Frucht da?
E di conseguenza l'invito è questo. Ognuno di noi deve analizzarsi, deve comprendere qual è la sua situazione riguardo agli aspetti che abbiamo toccato quest'oggi della parola. Sono io un credente che non porta frutto? Sono io un credente che porta poco frutto oppure sono io un credente che porta molto frutto al Signore?
Deswegen sollte eigentlich für jeden Einzelnen heute nochmals eine Bestandsaufnahme stattfinden, wo er überlegt, wo stehe ich?
E quindi l'invito quest'oggi è che ognuno di noi si metta davanti al Signore sinceramente e faccia un'analisi di qual è la sua condizione davanti al Signore. Sui tre aspetti che abbiamo appena citato.
Möchte aber zum Abschluss noch einen Vers lesen, der sehr ernst ist, in Vers 6.
Allora, per concludere, vogliamo leggere un ultimo versetto che è molto importante, il versetto 6, sempre del capitolo 15. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano.
Das ist das Bild eines, ich weiß nicht, ob der Begriff auch in Italien bekannt ist, Namenschristen. Eines
Namens?
Namenschristen, eines Christen, der nur den Namen nach ist. Der ist zwar getauft, aber wirklich kein Christ.
Allora, questa è l'immagine di uno che porta solo il nome di Cristo, ma in realtà non è una creatura rigenerata in Cristo. Dichiara verbalmente di essere in Cristo, ma in realtà non è rinata di nuovo.
Er geht vielleicht auch in Kirche oder sonst irgendwo hin, singt im Chor mit, hat aber nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen.
Quindi possiamo trovarci anche di fronte a delle situazioni in cui una persona va in chiesa, frequenta, dichiara di aver conosciuto il Signore, ma in realtà non ha mai conosciuto il Signore.
Und wir sehen hier, ein solcher wird weggeworfen, ist für Gott nicht wertvoll.
La parola che cosa ci dice? Riguardo a questo, e riguardo a questa situazione, per il Signore una creatura del genere non è preziosa agli occhi suoi.
Deswegen,
la getta nel fuoco.
Deswegen spricht Gott auch heute wieder zu jedem Einzelnen, dass er umkehren soll, dass er sich bekehren soll, ihn annehmen soll.
Quindi, ancora una volta, il Signore che cosa ci dice? Ci esorta a ravvederci. Se abbiamo una condotta, se abbiamo uno stile di vita, se il cuore e il Signore ci parla, ci fa comprendere che questo non è il modo giusto, noi dobbiamo ravvederci e tornare al Signore.
Deswegen wollen wir uns in dem Lichte Gottes immer wieder prüfen, wo wir heute stehen.
E pertanto è molto importante che ogni giorno noi ci mettiamo sotto la luce del Signore per comprendere, illuminati dal Signore, qual è la nostra condizione.
Möchte zum Abschluss noch einen Vers den Geschwistern vorlesen aus Kolosser 1.
Allora, per concludere andiamo in Colossesi 1.
Dass das, was wir heute vorgelesen haben, was wir heute betrachtet haben, dass es dazu dient, was wir im Vers 10 lesen.
Allora, nel versetto 10, il versetto 10 riassume tutto quello che abbiamo detto quest'oggi.
Vorlesen, bitte.
Ja, wartet das Massimo auch. Sto aspettando che hai la pagina. Allora, leggo. Perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio.
Das ist mein Wunsch an die Gemeinde für heute.
Quindi questo è il desiderio, la preghiera di Martin per tutta la Chiesa, per tutti noi, che possiamo fare questa analisi, che possiamo metterci davanti al Signore, fare un'analisi introspettiva e capire quali sono gli aspetti della nostra vita che rappresentano un impedimento e quindi ravvederci su questi aspetti e lasciarci portare dal Signore. Amen. Amen.
Corinzi, versetto 16. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita?